Buon pomeriggio a tutti, siamo su Radio J-Up a Cambio Idea di martedì. Io sono Luisella Urietti, in regia c'è Tommaso e l'argomento di oggi è stupirsi. Parliamo di questo argomento col nostro ospite, benvenuto, plauso, Nivo Battistini. Ciao, benvenuto.
Grazie, ciao anche a voi.
Allora, abbiamo un argomento oggi, come dire, importante. Inizio con una frase di Oscar Wilde. Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta. Plauso, lascio a te il commento.
Beh, sinceramente queste parole esplicano una grande forza che effettivamente nel mio caso ha avuto un certo impatto, devo dire, perché il mio stupore è quello di aver iniziato a livello artistico molto presto in un contesto teatrale, quello della lirica, che non pensavo di dover affrontare così ad un'età
così giovane, perché quel tipo di musica
non è così
diciamo tipico insomma dei giovanissimi, ecco, a meno che non ci sia una passione particolare.
Sì, in effetti io avevo appena finito gli studi di scenotecnica e mi sono trovato a dover essere selezionato naturalmente senza raccomandazioni, come di solito succede in certi ambienti, e diciamolo perché è vero, ma perché la mia curiosità in palcoscenico è stata vista e presa in considerazione.
Certo.
Hanno notato, a mia insaputa, che io ero curiosissimo e mi avvicinavo agli elementi scenografici a pochi centimetri per osservare praticamente la struttura quasi atomica dello spezzato che era in scena. Quindi questo qualcuno l'ha memorizzato e mi ha interpellato.
Diciamo che hai avuto la fortuna che qualcuno ti vedesse, cioè che vedesse una parte almeno del tuo potenziale, pur giovanissimo.
Sì, perché noi con la scuola, che era l'Istituto Moderno di Cultura Artistica di Torino, fondato in maniera specifica per creare dei personaggi adeguati alla scenografia teatrale, quindi cosa è successo? È successo che si andava spesso e volentieri in palcoscenico del Teatro Nuovo all'epoca, perché il Regio non era ancora inaugurato, che è stato inaugurato nel 1973 da Leone, oltretutto. Mm-hmm. C'era il presidente Leone.
Sì.
A quell'epoca io avevo 17 anni e comunque in palcoscenico del Teatro Nuovo si può, come dire, prendere in considerazione il fatto che la scuola facesse fare questa spola continua tra la scuola e il palcoscenico, e quindi il teatro, quello che normalmente non fa l'Accademia di Belle Arti. Ah. L'Istituto Moderno di Cultura Artistica lo faceva. E lì mi hanno notato la curiosità, direi, intrinseca che io avevo.
Sì, ma visto che, scusami, che l'argomento di oggi è stupirsi, essere stupiti è legato al fatto di essere curiosi, perché solo una persona curiosa può stupirsi,
esatto.
Giusto?
Esatto, infatti io ero molto stupito dalle scenografie, perché la scenografia è un ambiente, realistico, nel contesto del teatro lirico dell'epoca soprattutto si creavano ambienti che cercavano di essere più simili alla realtà.
Mm-hmm.
Però la cosa che stupisce proprio in questo caso è il fatto che il finto, così finto perché è finto, sembra veramente vero quando si è in platea ad osservare un palcoscenico. Dal palcoscenico poi naturalmente le cose viste dagli artisti sono viste finte,
certo.
Ma lo spettatore le interpreta in maniera estremamente reale.
È una magia questa, praticamente è come se fosse una magia, no? Perché in effetti dà la sensazione che sia esatto.
Il teatro intende crearla, è la certo. magia per lo spettatore, è assolutamente quello. Naturalmente ci sono anche situazioni spettacolari che sono praticamente surreali, ma questo è più legato casomai al balletto che all'opera lirica. E quindi bisogna andare a fare delle valutazioni, perché il balletto si presta di più al surreale, all'immaginifico, allo stupore che deve dare alla gente che osserva.
Certo. Allora, togliamo una curiosità ai nostri ascoltatori. Plauso, questo nome di battesimo sì. così speciale, che stupisce. Da dove viene?
Anch'io sono rimasto stupito dal mio nome quando ero diventato un po' più grandicello. Sono rimasto stupito perché ho chiesto a mio padre come mai mi avesse dato, e non a mia madre, a mio padre, perché il nome me l'ha dato proprio lui. Perché mia madre mi avrebbe dato un nome molto più, come dire, classico, tipo Antonio, Luigi, Franco. Mentre mio padre non era molto d'accordo, perché diceva che quando ti chiamano ti devi girare solo tu. Se si chiamano Franco, Luigi e Antonio, in mezzo a gente, si girano in 10 e non sanno mai chi sei. E la cosa curiosa è che per cercare il mio nome, perché mio padre ne aveva in mente tanti, ma non era deciso, ha preso il vocabolario Zingarelli, l'ha aperto a caso e ha detto: il primo nome che capita in alto a sinistra, se non è praticamente una parolaccia o qualcosa di analogo, sarà il nome che darò a mio figlio. E l'ha fatto con lo Zingarelli. Ecco. È saltato fuori Plauso.
Plauso.
E Plauso in antico greco è il battito delle ali dei gabbiani.
Bellissimo.
Antico greco, però.
Sì, bellissimo.
Che poi ha dato l'innesco a Plausus sì. in latino, eccetera. Elogio, applauso, eccetera, eccetera.
Beh, comunque, intanto... Quindi, intanto
è la storia un po' questa.
Sì, ma è un nome singolare, ma anche una promessa futura, perché poi sei stato applaudito tu nella vita tante volte, penso, per tante cose diverse.
Sì, direi di sì. Sì, quindi... parecchie volte, in contesti di spettacolo, sì. Non propriamente nel teatro lirico, perché io... Ero praticamente dietro le quinte o perlomeno nei laboratori scenografici, però in effetti negli spettacoli che facevo musicali o teatrali, dove io comunque avevo creato delle scenografie, il pubblico comunque applaudiva per questo tipo di lavoro comunque, cioè,
certo.
Anche se io casomai non ero lì a recitare sul palcoscenico, comunque ero dietro
certo. E quindi così è cominciato, ma poi quello è solo la minima parte dell'inizio, poi sono venute altre cose.
Diciamo che effettivamente io ho sovrapposto due situazioni, che sono quella musicale e quella del teatro e della pittura, perché poi quello che io facevo in teatro era la scenografia ed era praticamente un ramo della pittura, perché io ho sempre uh-huh. dipinto e disegnato fin da bambino, avevo 4 anni quando ho iniziato a fare i miei primi disegni, quindi per me era la normalità quello, e naturalmente non l'ho fatto in maniera naturale,
certo.
Non avevo un insegnante specifico
spontaneo
che mi desse delle lezioni da così piccolo, quindi questo mi veniva naturale. Il fattore musicale è arrivato intorno ai 12-15 anni, quando ho iniziato per un caso fortuito a trovarmi una chitarra insomma in casa che dovevo riparare, cioè anzi in realtà la doveva riparare mio padre, perché mio padre era un bravissimo ebanista, lavorava sui mobili d'arte, quindi faceva restauri e li faceva anche in tutti i vari stili, barocco, rococò, eccetera, eccetera. Quindi io ho portato a casa questa chitarra e questa chitarra è stata riparata da mio padre e io me la sono trovata lì.
E via, okay. E di lì ha iniziato un'altra.
Ho preso le prime lezioni dagli amici che io frequentavo che suonavano la chitarra, mm-hmm. Cioè praticamente così a caso.
Ma poi l'hai usata?
L'ho usata sì, perché abbiamo messo su poi un bel gruppo che all'epoca si chiamava Colos e siamo andati avanti, davamo questi nomi ai gruppi comunque inglesi perché sì. Facendo musica più, come dire, non proprio prettamente leggera, allora era più così valido dare un nome inglese piuttosto che un nome italiano al gruppo. E comunque sì, siamo andati avanti poi per anni contemporaneamente al mio lavoro comunque a suonare con questo gruppo e poi con altri fino a quando il Teatro Regio praticamente ha creato un piccolo problema che era dovuto alle assunzioni. Perché noi naturalmente, come si faceva all'epoca nello spettacolo, si facevano contratti.
Certo.
Soltanto che la legge diceva all'epoca che quando si fanno dei contratti, se ce ne sono 3 consecutivi, e questa era la legge dell'epoca, 3 contratti consecutivi comportavano l'assunzione definitiva.
Ho capito.
Quindi permanente nell'ente in cui si lavorava. Ed è venuta fuori questa cosa qui che ha fatto sì che si è creata poi un'avvertenza creata praticamente da tutte le maestranze del teatro e chi era dentro questa avvertenza era stato sospeso e io sono stato sospeso.
E quindi da questo cambiamento...
Il giorno dopo la sospensione, insieme a tutti gli altri artisti, direttore d'orchestra, direttore di tutti i tipi, e musicisti e maestranze varie, e il giorno dopo io comunque sono stato chiamato da una persona che mi diceva se io ero disponibile per suonare.
Okay. Quindi un'altra diciamo
c'è stata quella chiusura e sì, ho iniziato con questo gruppo.
Quindi c'è stato un cambiamento, c'è stato un momento che ha segnato un cambiamento. Allora facciamo un piccolo break musicale.
È stato un cambiamento.
E facciamo un piccolo break musicale così poi continuiamo dopo con questa seconda parte molto interessante. A tra poco.
Ah, ok. Benissimo. Gia,
il gusto di ascoltare la radio. You as a glitter on a crystal day. So magical that I just can't look away. They bring me laughter in a just only you way. And as they look at me, they just see me say,
when you smirk, I just don't know what to say. The night it shivers out on the swing, you sway. And as you shiver, I just can't help but say, so baby, here is my hand.
social più discreto.
Eccoci di nuovo su Radio J-Up a Cambio Idea di martedì. Io sono Luisella Urietti, con me c'è Tommaso in regia, il nostro ospite di oggi, Plauso Nivo Battistini, e il nostro argomento che è stupirsi. Prendo un'altra frase di una autrice che mi piace molto, Anaïs Nin, che dice: la vita normale non mi interessa, cerco solo i momenti più intensi, sono alla ricerca del meraviglioso. E Plauso ci stava raccontando diciamo, non so come definirlo, del secondo gradino. Ci abbiamo parlato di un primo pezzo della sua vita molto giovane, e poi a un certo punto è successa una cosa che ha determinato un cambiamento e lui è diventato un musicista, giusto?
Esatto, esatto. Praticamente è successo che dopo questa chiamata e queste prove che abbiamo fatto in una diciamo giornata, è partito il progetto di dover creare un gruppo che facesse praticamente da supporto agli Steppenwolf, perché il problema era trovare un gruppo italiano che fosse adeguato a quello stile musicale, per questo gruppo americano che nel 68 e poi anche oltre, fino ad arrivare agli anni 80 e anche 90, era comunque molto, molto
conosciuto.
È quel gruppo che ha dato l'avvento comunque all'heavy metal, alla musica heavy metal. Quindi è un gruppo importante come matrice per i musicisti dell'epoca e anche dei nostri musicisti odierni, che si sono ispirati molto a loro. Comunque la fortuna e lo stupore nel poter fare praticamente questa tournée con loro è stata veramente una sorpresa inaspettata.
Che esperienza, che esperienza fantastica.
Grande sorpresa. Ma la motivazione era questa, perché hanno interpellato tanti gruppi, tra i quali i New Trolls all'epoca molto famosi, i Pooh, e altri gruppi dell'epoca, e loro hanno considerato che non fossero adeguati, non si capisce bene quale motivo, e siamo capitati noi, che non eravamo praticamente conosciuti da nessuno, benissimo, e loro hanno scelto noi, e noi siamo diventati il loro gruppo di supporto, nonché li seguivamo anche dopo la loro praticamente rappresentazione musicale. Noi stavamo in palcoscenico a seguirli nel caso ci fossero problemi, noi davamo una mano anche a loro a gestire tutto quello che riguardava non solo l'accordatura degli strumenti e tutta una serie. Avevamo una collaborazione piuttosto stretta, dobbiamo dire, anche perché usavano i nostri strumenti, perché loro sono arrivati solo con le bacchette della batteria, le chitarre e qualche pleca. Tutto il resto non esisteva, usavano la nostra strumentazione. Quindi devo dire che la nostra strumentazione, per essere adeguata a loro, insomma, ci ha lasciati sorpresi, veramente sorpresi.
Quindi,
che usassero la nostra.
Sì, ma quello che stai dicendo è che l'impossibile esiste. Esiste perché hai detto i New Trolls, i Pooh, eccetera, che insomma erano certamente molto più conosciuti di voi, mentre invece a un certo punto vi hanno visti, vi hanno ascoltati e vi hanno scelti. E quindi anche un messaggio questo, perché ci sono magari tanti giovani all'ascolto, o comunque tante persone che magari dicono: ma sì, ma poi non lo faccio perché tanto non succede. No, bisogna provarci, bisogna provarci, giusto?
Certo. Adesso abbiamo avuto questo contatto che all'epoca era la Media Nova Spettacoli, che non esiste probabilmente più. Loro ci avevano interpellato e abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo fatto anche delle prove in vari locali di Torino prima di dover partire con la tournée. Quindi abbiamo conosciuto in quel periodo vari personaggi dello spettacolo importanti nell'ambito musicale. Suonato assieme, abbiamo avuto un po' di situazioni particolari.
Ci ricordi solo come il tuo gruppo come si chiamava?
Paradox. Adesso combinazione esistono sia del gruppo che io praticamente ne ero il chitarrista, che si chiamava Colors, che si parla degli anni 65-68 più o meno, e adesso esiste un gruppo che ha lo stesso nome. Ah, incredibile, sì, ma è vero. E Paradox, ce n'è un altro che ha lo stesso nome, ma non siamo noi.
Ecco,
combinazione.
Beh, evidentemente è un nome gettonato, come si suol dire. Quando poi tornano, vuol dire che insomma è un nome che comunque è piaciuto.
Sì, sì, sono stati ripetuti.
Certo. E avete, siete stati, quando siete stati in tournée, siete stati in un sacco di paesi, immagino.
E poi ci siamo fermati a Roma.
Sì.
Dove a Roma, combinazione, l'ultima serata della tournée, è successa una cosa particolarissima, perché hanno dimenticato di segnare che gli Steppenwolf avevano un gruppo di supporto. Su tutte le riviste, giornali, stampa, non hanno detto che c'era il gruppo di supporto. Quando noi siamo entrati in palcoscenico, che di norma noi ne facevamo praticamente da supporto, quindi iniziavamo noi a suonare, credevano che noi fossimo gli Steppenwolf. Quindi abbiamo visto una platea di più di 5.000 persone che sono saltate per aria, come nei concerti dei grandissimi. Ma noi ci siamo guardati stupefatti. Perché abbiamo detto, ma possibile che siamo diventati famosi nell'arco di 10 giorni?
Ma e quindi applauso, guarda, invece, anche questa
scambiato con gli Steppenwolf.
Sì, anche per questa piccola cosa, nel senso che non siete stati citati, ma siete stati riconosciuti come inclusi, diciamo, nel gruppo. Quindi anche questo, che poteva sembrare una cosa.
Pensavamo il peggio.
Infatti,
il peggio, perché una volta che scoprono che non siamo loro,
e invece no. E invece no.
Invece è andata bene, qualcuno ha detto scusateci, voi pensavate che fossero loro, invece questo è il gruppo di supporto. Hanno spiegato, comunque ci hanno accettato benissimo.
Beh, insomma, perché
non lo sapevano, Roma non lo sapeva.
Ecco, ma forse perché suonavate bene, insomma.
Sì, beh, sì, certo che non ce la cavavamo, insomma, abbastanza bene.
Decisamente, direi, sì. E dove
eravamo adeguati, ecco, diciamo che eravamo adeguati.
Assolutamente. Dove avete suonato a Roma? Dove?
Al Teatro Tenda Strisce di Roma. Era un teatro gigantesco, fatto un'enorme tenda gigantesca che era fissa in una piazza enorme, sinceramente invalicabile, perché dentro facevano girare dei cani lupo, polizia, perché certo, sennò avrebbero scavalcato, sarebbero entrati in tanti per
certo
portare il concerto. E allora era molto controllata questa
certo
questa piazza, e soprattutto il teatro, certo, era un grosso teatro, conteneva almeno, non dico tanto, ma 6.000 persone tutte.
Caspita, sì. E quindi questa è stata un'altra fase. Dopo questa fase ce n'è stata una successiva.
Sì.
Che è successo?
Praticamente è finita questa avventura, e siamo ritornati poi a Torino, dopo questa e combinazione il Teatro Regio di Torino mi richiama perché avevamo vinto la causa.
Ah.
E quindi sono stato riassunto in maniera non definitiva, perché ho dovuto fare anche un corso specifico, anzi ne ho fatti due tre oltre a quello che avevo già fatto, e poi tutto è tornato alla base.
Sì.
Purtroppo non ho dovuto rinunciare a dover suonare.
Ok.
Ho suonato poi ma in maniera più, non così professionale.
Certo, certo.
Facevamo situazioni nei locali, appartamenti vari, quindi niente di così grandioso.
Certo, certo, avevate rispetto al passato illustre. Dicevo al passato illustre che avete avuto, insomma, con tournée, insomma, così di questo prestigio. Allora facciamo una piccola pausa, così poi ci racconti di quest'altro step della tua vita e di queste altre esperienze. A tra poco.
Questa è Radio Gia.
Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. I walk down the street, concrete jungle is so deep. There's so much pressure pulling me down that I can hardly move my feet. When people say words in trouble, all I say is indeed. And I'm not sure about a thing that I will kill myself, cause I believe. But when I hear this sweet music, have no fear, I'm gonna choose it. Instead I bite in the dust, cause I just don't wanna lose it. Cause when you die you get deaf, cause that's the problem that I have. Committing suicide, so I do it right. And I got no choice but to choose the life. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. When if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Talking about women, yesterday I met this beautiful girl. She came over to me smiling and shaking her golden curls. She said, boy, I've been looking for a guy like you all over the world. I want you come to my flat, I got a surprise you could get. So first I thought, wanna take the chance, but then I just remember my plans to meet a couple friends and go to a reggae dance. So I said, sorry girl, I'd like to hang out, but I think I need to go. You're beautiful, there is no doubt, but I need to see the show. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. So, so, makes our day so bright. I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. Cause music, music is the one thing I love. Cause music, music is what life is. So I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. Oh, music, music is the one thing I love. Cause music, music is what life is.
Bentornati su Radio J-Up, a Cambio Idea di martedì. Sono sempre Luisella Urietti, come c'è sempre Tommaso in regia e anche sempre il nostro ospite, Plauso Nivo Battistini, col quale stiamo parlando della sua ricca di esperienze di vita, carriera artistica, che adesso siamo un po' arrivati, diciamo, ad un terzo, io lo chiamo un terzo step, perché non so come definirlo, quindi da questa collaborazione con questa, con questo gruppo musicale molto conosciuto in quegli anni, di cui ricordiamo il titolo, dillo tu,
Steppenwolf.
Ecco,
e con Steppenwolf. E la particolarità di questo gruppo, che aveva fatto, perlomeno era stato dato a loro la possibilità di dare loro pezzi come colonna sonora del film Easy Rider, ecco, che ha avuto un suo riscontro non da poco con aspetta, i grandi,
certo,
attori,
certo,
che c'erano lì all'epoca.
Assolutamente, assolutamente.
Comunque, è un gran film, è molto importante come sì, film dell'epoca e anche adesso, anche odiernamente, diciamolo, che è un film molto visto.
Sì,
molto,
ma sono famoso, quelli i cult movie, insomma, no? Quelli che definiamo così, quindi insomma,
esatto, sì, cult movie, sì, sì, è molto importante. Sì. certamente.
Quindi dopo questa fase, dopo che è tornato, insomma, applauso da questa tournée, a un certo punto è successa una cosa per cui è iniziato un secondo passaggio di cui ci hai un po' parlato prima al Regio.
Praticamente sì. C'è stato il rientro nel Teatro Regio di Torino a dover praticamente riprendere quella che era la mia attività di scenografo, e mio malgrado avrei comunque anche voluto proseguire l'attività da musicista, perché comunque mi era congeniale, ma quella da scenografo non ho potuto poi fare a meno di non proseguirla, perché il teatro comunque coinvolge in una determinata maniera, certo. Ed è molto, molto, come dire, nel mio caso, che faccio il pittore, faccio l'artista visivo, il teatro ha dato molto, molto, dà la possibilità anche di sviluppare tecniche che di norma non sono proprio considerate nel contesto della pittura tradizionale, quindi diciamo che di lì è partita un po' la mia predisposizione a dover fare il pittore e tirare fuori quello che io avevo nell'animo dopo aver fatto tutte queste esperienze. L'ho sempre fatto, ma è diventato molto più forte dal momento in cui ho frequentato un palcoscenico.
Certo, ma può darsi che le tue esperienze precedenti, come si dice, insomma, siano state, tra virgolette, propedeutiche magari a quella fase successiva. Quindi con le conoscenze, con l'esperienza, con anche tutte le volte che ti sei stupito e ti sei meravigliato, a un certo punto sei approdato in una fase diversa della tua vita professionale, artistica, e quindi adesso scopriamo che fai anche il pittore.
Sì, diciamo che io l'ho sempre fatto.
Sì, certo.
Perché il fatto di dover aver iniziato a disegnare a quattro anni e poi non aver mai smesso, perché sinceramente non ho mai smesso, dopodiché sono il mio contesto grafico, pittorico, si è sviluppato proprio nel contesto della scenotecnica e della scenografia. Quindi lì ho iniziato proprio, sono partito in maniera molto più decisa con quello che era l'arte visiva e grafica, e nel contempo pittorica e non solo. Ha avuto sviluppi comunque piuttosto considerevoli in quel periodo, legato proprio al teatro. Mm-hmm. E adesso continuo a fare, anzi faccio solo più questo, io faccio solo più pittore, non faccio più scenografie o altro, perché comunque ci sono stati dei problemi grossi anche in tutti gli ambiti teatrali e non solo. Anche per quanto riguarda la scenografia pubblicitaria, anche lì ci sono state delle situazioni non piacevoli, perché ricordo lo studio Testa ha dovuto, penso loro malgrado, dar licenziare 40 persone in un colpo solo.
Certo.
Quindi questo la dice tutta su come funzionava anche questo ambiente, con tutta una serie di problemi, che non è semplice. Comunque uno poi cerca di resistere.
E anche una serie di cambiamenti che sono avvenuti e ai quali hai risposto in un certo modo, insomma, no? Perché poi sono successe alcune cose, come dire, noi le determiniamo perché le scegliamo. Altre volte veniamo in qualche modo, come dire, la decisione o la soluzione ricade su di noi, ma noi a quel punto lì dobbiamo decidere che cosa fare, quale strada intraprendere.
Infatti io sono stato poi fino al 1995 in teatro, dopodiché ho deciso di dare le dimissioni. Mm-hmm. Sono andato via dal Teatro Regio di Torino, ho deciso proprio in maniera ferma di dover mollare il teatro per tutta una serie di motivi. È vero che io ero molto richiesto nell'ambito della scenografia cinematografica pubblicitaria, perché nel frattempo, nei periodi estivi, io facevo della pubblicità cinematografica, perché mi chiamavano, volevano me, io mio malgrado ero stanco, volevo riposarmi, non volevo, perché già avevo lavorato tantissimo in teatro, e nonostante ciò dovevo sopperire alle richieste dello studio Testa o di altri studi comunque pubblicitari. Quindi nel 95 ho dato le dimissioni, ma il giorno dopo ero già in uno studio, ecco, a fare praticamente scenografia cinematografica per la pubblicità.
E lì ce n'è stata.
Di qui inizia un capitolo.
Un altro capitolo, infatti. Ecco, ma in questa, nella scenografia pubblicitaria, insomma, ce n'è stata qualcuna che ti ha colpito o stupito? Qualcuna che ricordi in modo speciale?
Sicuramente quella della Lines. Quella della Lines, perché ho lavorato molto con il Pippo, il famoso Pippo della Lines.
Sì, sì,
non so se ve lo ricordate, sì, sì. Questo bel Pippo, questo personaggio, diciamo, lievemente animalesco,
lievemente,
certi versi, sì. ma bonario, di colore blu, dove dentro ci stavano due persone che quando dovevano stare lì era veramente dura per loro, perché sudavano in una maniera spaventosa. E niente, il fatto di dover aver fatto la Lines, sì, era molto divertente, perché c'erano molti bambini che gattonavano sulla scena e mi si infilavano a volte dentro ai secchi di colore che io usavo per dipingere, quindi le loro madri, e io ero stupito dal fatto che questi bimbi riuscissero comunque a scappare dalle mi viene da ridere, perché certo, era veramente tutto. Ce n'erano veramente tanti, sì, proprio tanti.
E scappavano poi, da tutte le parti.
Nella ripresa cinematografica se ne vedeva qualcuno, ma erano tanti perché dovevano, sì, trovarli, certo, dovevano trovare il soggetto di terrore, quindi me li trovavo tutti attorno ed era veramente incredibile.
Quindi questa è stata, diciamo, ecco,
la Lines era veramente divertente.
Sì, sì. Mentre invece qualcun altro che è stato un po', magari forse un po' più, non lo so, impegnativo, ma che poi ti ha dato soddisfazione, sai, quando si dice è un osso duro, però poi dopo, insomma.
Beh, nel contesto pubblicitario,
sì,
si intende?
Sì, sì,
sì. Sì, diciamo che ce ne sono state diverse. Potrebbe essere quella della Bistefani, oppure dei biscotti Bistefani, o soprattutto quello della Lavazza, mm-hmm, perché poi è intervenuto Pavarotti, insomma ci sono state, mi ha riportato un po' nel mondo della lirica il fatto che Pavarotti facesse la pubblicità della Lavazza, sì, e abbiamo fatto questo incontro e insomma devo dire che ci sarebbero molte cose da dire a riguardo, ma bisogna che
sì, che
limitiamo, sì, perché, un attimino, perché
sì, sì, perché la strada qua è ancora lunga, ci sono ancora tante cose da raccontare. Allora, passiamo al capitolo successivo, alla pubblicità. Cosa è successo dopo?
Ecco, il capitolo successivo alla pubblicità, che e naturalmente tutto ciò è sempre parallelo al fatto che io dipingo,
sì,
quindi sono le varie mostre che ho fatto,
sì,
contemporaneamente a tutto ciò io facevo mostre.
Quando è stata la prima mostra che hai fatto? Quando hai sale?
È nel 1979,
ah,
proprio, quindi abbastanza, ero proprio un ragazzo, 1979, sì. E ho fatto era un concorso che tra parentesi avevo anche vinto la medaglia d'argento in quel periodo, e quindi è tutto legato, c'è stato un excursus dal 79 a livello pittorico piuttosto considerevole. Diciamo che le ultime mostre che ho fatto ho cercato di renderle spettacolari, un po' stupefacenti,
ecco,
nel senso che mi sembrava limitativo fare la solita mostra con i quadri appesi al muro e finita, sì, lì. Quindi io ho fatto sì che la mostra diventasse anche qualcos'altro,
uh-huh,
e ho inserito dentro quello che era la mia peculiarità musicale legata alla mostra, e quindi ho invitato dei gruppi di blues dove praticamente abbiamo suonato durante varie inaugurazioni di una stessa mostra.
Ma che bello, avete
è una cosa molto particolare.
Sì, riunito più arti insieme, insomma, la pittura e la musica.
Sì. Chiaramente ho voluto fondere la musica e la pittura, sì, perché comunque c'è un legame anche profondo tra le due arti, senza dubbio. Poi nel mio caso era proprio essenziale, essenziale. Adesso io non ho parlato del fatto che ho studiato in conservatorio, ho studiato corno francese.
Ci hai nascosto delle cose.
Ho studiato corno francese.
Corno francese. Ma anche, scusami.
Avevo un maestro che era veramente un personaggio grandioso, perché oltre ad essere il primo corno della RAI di Torino, era docente di fisica acustica all'Università di Bologna. Era un grande e aveva un'altra peculiarità, aveva l'orecchio assoluto. Quando cadeva una monetina, cadeva un oggettino, sapeva esattamente che nota fosse e andava a suonare addirittura sulla tastiera del pianoforte. Io lì sono rimasto veramente
stupito
dal maestro Righini, che purtroppo non c'è più perché era già anziano all'epoca quando è stato mio maestro. Però mio malgrado ho dovuto smettere con il corno francese.
Sì, però ecco, permettimi la curiosità. Perché il corno francese? Perché sai, insomma, stupisce, no?
Te lo dico, perché io ero predisposto a suonare la viola, ma per via dell'età non mi hanno accettato, e lo strumento che ci si avvicinava maggiormente era il corno francese, perché il corno francese è uno strumento con tantissime armoniche, cioè è uno strumento che senza dover usare i tasti dello strumento si possono avere modulazioni molto ampie, e poi la particolarità dello svolgimento di questo strumento, cioè se lo strumento venisse svolto dalle sue volute, dalle sue contorsioni in ottone, diventerebbe lungo 3,80 metri. La cosa mi aveva stupito moltissimo. Ho detto, possibile che questo strumento, se io lo svolgo, diventa così lungo? È impossibile. E il corno francese è lungo 3,80 metri se viene svolto totalmente.
Cioè, ovviamente,
e ha tantissime armoniche, è un suono estremamente pastorale e epico. Da questa idea di epicità a livello sonoro che a me piaceva moltissimo. Wagner l'ha usato moltissimo nelle sue composizioni, aveva moltissimi corni dentro le composizioni, quindi sì, è uno strumento che comunque mi aveva colpito. Solo mi ha comunque, come dire, il fatto di dover non suonare più questo strumento mi ha dispiaciuto moltissimo, certo, perché purtroppo ho incominciato ad avere problemi con i denti, se non si hanno dei denti perfettamente saldi, non si possono usare
strumenti affiato.
Quindi sono passato alla musica elettronica.
Ok, allora facciamo un ultimo break, perché poi ci racconti questo nuovo capitolo, perché a questo punto abbiamo un'enciclopedia praticamente, insomma, di esperienza speciale di cui oggi abbiamo la possibilità di apprendere un sacco di cose. No, anzi, è un merito tuo. A dopo.
Radio J-Up, l'unico avvicinamento sociale permesso.
To change my mind, so let's
Bentornati su Radio J-Up a Cambio Idea di martedì. Sono sempre Luisella Urchietti, sempre Tommaso in regia, sempre il nostro ospite plauso Nivo Battistini, che oggi ci sta stupendo. L'argomento di oggi è stupirsi, ma lui ci sta stupendo perché ci ha raccontato in un excursus della sua vita una quantità di esperienze, ma veramente coinvolgenti, emozionanti, no? Che sono anche state molto, molto, insomma, diversificate, sono tutte collegate al mondo dell'arte e siamo arrivati, dicevi, alla musica elettronica.
Sì, ecco. Esatto, perché dopo che ho dovuto, per mio malgrado, non suonare più il corno francese, ho proseguito il conservatorio nello studio di musica e di musica elettronica e di fonologia musicale del conservatorio, che era gestita dal maestro Enore Zaffiri, grande esperto, un grandissimo compositore prima di tutto, grande pianista, però era legato moltissimo alla musica elettronica, perché essendo un amante di Stockhausen e delle varie correnti musicali di innovative, chiamiamole, per l'epoca erano innovative perché si usavano sintetizzatori che erano praticamente una stanza completa. Dentro una stanza c'erano oscillatori, modulatori ad anello, generatori di onde quadre sinusoidali, c'erano strumenti di dimensioni abnormi che riempivano una stanza e si usavano per poi farne delle registrazioni che andavano su nastro, con registratori a nastro. Ma poi tutto questo è stato concentrato in uno spazio ridottissimo, che era quello dei sintetizzatori. Quindi io ho avuto questo excursus dalla piena di strumenti che creavano una sorta di sintetizzatore ai sintetizzatori di piccole dimensioni, tipo la RPG, i Synth-A, strumenti dell'epoca ma comunque già avanzati e già ridotti nelle dimensioni.
Sì.
Questo fattore ha fatto sì che io conoscessi Franco Battiato. Battiato all'epoca era estremamente legato alla musica elettronica e noi, per motivi nostri musicali, io e insieme al mio gruppo, seguivamo parecchio Battiato, andavamo ai suoi concerti, dove comunque avevamo anche notato cose poco piacevoli, tipo il fatto che non era così accettato agli inizi per le sue particolarità, le sue così peculiarità a doversi truccare, fare spettacolo scenico insieme alla musica, non era così ben visto, certo, all'epoca. Gli tiravano verdura, plattine di birra sul palcoscenico. Io l'ho visto a Vercelli, purtroppo, in questa situazione. Quindi siamo saliti sul palco e siamo andati, per così dire, a consolarlo, io e i miei amici del gruppo, e così abbiamo avuto questa conoscenza. E dopo qualche anno lui ci interpella, anzi interpella me e un mio amico musicista, musicologo, che veramente era molto molto bravo e interessato alla musica elettronica anche lui, e ci chiede se potevamo dargli la strumentazione per suonare al Palazzetto dello Sport di Torino.
Però, insomma.
E noi gli abbiamo detto: ma che strumentazione, di cui cosa hai bisogno? Gli abbiamo chiesto. Perché al Palazzetto dello Sport è una cosa, io ho bisogno di un amplificatorino, perché io arrivo con un mio sintetizzatore e una piccola pianola. Dico, porca miseria, io pensavo chissà cosa avesse bisogno, invece voleva un piccolo amplificatore, e praticamente abbiamo fatto che darglielo. Lui, per sdebitarsi, cosa fa? Pubblicizza un mio saggio di musica elettronica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, in piazza Bodoni, dove per il direttore, che era all'epoca Sandro Fuga, direttore del Conservatorio, è stato uno sfacelo pazzesco, perché sono arrivati in migliaia nella piazza Bodoni, tutti considerati hippies, cappelloni, e è venuto fuori il finimondo, e sono venuti tutti a vedere e a sentire il concerto di musica elettronica che facevamo, wow, io e altri due.
Che emozione!
Sono arrivati in migliaia, ma solo perché lui ha dato, certo, l'annuncio al pubblico del Palazzetto dello Sport che ci sarebbe stato un concerto di musica elettronica al Conservatorio Giuseppe Verdi, ed è venuto fuori il finimondo. Sandro Fuga si è chiesto come era possibile una cosa del genere.
Vabbè, ma c'era
stata, non me l'abbiamo detto.
Ecco, infatti, ma c'era stata un'evoluzione dal tempo in cui gli buttavano gli ortaggi, poi c'è stata un'evoluzione, e poi a un certo punto, insomma, ecco, le cose sono cambiate.
Battiato a quell'epoca era veramente legato alla musica elettronica, poi è diventato un compositore, non dico quasi tradizionale, perché comunque ci siamo ancora sentiti e abbiamo ancora fatto qualcosa. Poi è finita lì, perché lui ha preso poi una via,
sì, diversa,
del compositore,
sì, sì. Certo.
E ormai era, poi andava sempre da Lucio Dalla, perché erano amici,
sì.
Andava a registrare in uno yacht di Lucio Dalla a Milo, nella zona di Milo dove lui era nato,
certo,
quindi in Sicilia, nei, sì, pressi di Catania, sì, 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 sì.
Dicevi prima di caspita, ma è stato, insomma, incontri, insomma, importanti, e che lasciano il segno, ma soprattutto che emozionano, no? Che stupiscono, per stare sempre nell'argomento.
Sì, sì, l'incontro con Battiato devo dire che è stato, sì, veramente importante. Noi lo seguivamo, ma comunque è stato veramente stupefacente,
certo, e poi si cresce anche, ci si evolve, no? Insomma, conoscendo delle persone, frequentandole, sì, sì, ascoltandole, a volte anche solo stando vicini, no? Per certe persone.
Sì, come no, come no. Io avrei voluto volentieri fargli delle copertine, ma purtroppo il teatro mi prendeva
certo,
tantissimo, ero ben impegnato in un contesto differente, quindi
sì,
niente, poi ci siamo dispersi, se
certo,
volessimo.
Certo. Avevi accennato prima ad un aneddoto, hai detto un aneddoto del teatro, insomma, prima avevi accennato qualcosa, detto poi ve lo racconto, non so.
Era legato al conservatorio ed era legato a Battiato.
Ah, questo che sì, sì, questo che ci hai raccontato, sì.
Era questo, poi chiaramente ce ne sono tanti.
Certo, no, certamente, sicuramente, insomma, guarda, allora se sarai disponibile in futuro ti invitiamo di nuovo, perché così facciamo, insomma, un po', perché adesso abbiamo fatto un po' a volo d'uccello, no?
Potremmo parlare durante la tournée che ho fatto con gli Steppenwolf, c'è stata una sorta di break, un attimo di pausa, dove abbiamo incontrato comunque Pino Daniele, i New Trolls, siamo stati ad aspettarli che arrivassero, e poi purtroppo lì ho assistito a un litigio che ha portato al distacco di Pino Daniele da Jane Senese, che era il suo sassofonista, che ci è dispiaciuto moltissimo che sia capitato proprio in quel periodo lì, davanti a noi, che noi eravamo i Paradox all'epoca,
certo.
È successo anche questo.
Sì.
Abbiamo assistito a situazioni che erano un po' spiacevoli,
sì,
anche a livello musicale.
Certo.
Poi si sono riappacificati,
vabbè, meno male.
Ma è passato tempo.
Vabbè, ma nel frattempo si sono evoluti, sono cresciuti, sono maturati, insomma, a volte succede, no? L'amicizia a volte è anche un po' questo, no?
Eravamo a Roma,
sì,
anche lì eravamo,
sì. Allora, se dovessi definire Plauso, lo definirei con questa frase di Leo Buscaglia: l'essenziale, io credo, è vivere la vita con uno spirito di meraviglia, perché questo è il modo in cui tu hai vissuto la vita fino adesso. Quanta magia c'è intorno a noi, ma noi lasciamo che ci passi accanto, tu invece l'hai acchiappata. Diciamo che tu spesso hai acchiappato,
diciamo,
la magia intorno a te.
Qualcosa mi è anche crollato addosso, cioè nel senso che casomai uno non ci pensa, non la volevi neanche, casomai, ma ti arriva.
Infatti,
tuo malgrado,
certo,
arriva,
certo.
La devi prendere.
Sì, ma quando uno.
Però,
ma quando,
naturalmente,
quando arriva
si prende sempre il positivo di tutto,
certo,
ciò,
esatto, eh. Infatti da quello che stavo dicendo, quando arriva insomma si sceglie anche quale parte prendere. Quindi per quanto riguarda invece le tue, tutte hai fatto, hai cominciato ad esporre, hai detto a fine 79 la tua prima mostra, poi ne avrai fatte tantissime immagino insomma dopo.
Sì, ne ho fatte tantissime sicuramente, perché il discorso, adesso io il numero esatto non me lo ricordo.
No, 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 ma insomma, ma
anche
comunque.
Perché io le facevo personali e non solo, anche collettive.
Certo, quindi sì.
Casomai concorsi. Sono stato molto anche all'estero, anche a Parigi. Ecco, ecco, se volessimo la mostra del Salone delle Nazioni di Parigi, devo dire che lì c'è stato, c'è un aneddoto un po' particolare, perché è successo che io ho spedito i miei dipinti e i miei disegni, che poi non erano tantissimi, c'erano 10 grafiche e 5 dipinti ad olio. Li ho spediti tramite uno spedizioniere specifico per la spedizione, certo, di opere d'arte. Quindi con tutti i vari controlli, marchi, legalmente a posto, eccetera. Il problema è che quando i dipinti sono arrivati a Parigi, sono stati rimandati indietro. E io sono rimasto esterrefatto, perché chiaramente la mostra era breve.
Certo.
Rimandandoli indietro, uno dice, ma perché,
ma che è successo?
Perché avevano fatto furti d'arte in Parigi e bloccavano tutte le opere d'arte che arrivavano dall'esterno per evitare di fare la confusione, di avere un ammasso di opere che potessero interferire questa ricerca, certo, dei furti di opere d'arte. Al che io ho fatto una cosa abbastanza pazzesca, perché quando sono arrivati i quadri, che era in pieno inverno, sono andato a prendermeli, li ho caricati in macchina, sono partito in maniera decisa nello stesso momento per Parigi in auto,
sì,
in auto, con una nevicata spaventosa che non finiva mai. Sono arrivato praticamente al confine, al tunnel del Fréjus,
sì,
e per fortuna non mi hanno controllato i quadri all'interno della macchina.
No, no, perché c'era troppa neve. C'era troppa neve.
Era contrabbando d'arte, anche se, certo, i quadri erano miei,
certo,
c'era una legge che diceva che era contrabbando d'arte.
Certo. Però, ecco,
vedi, però io dovevo fare la mostra.
Certo.
Finita.
No, no, ma vedi ad
ho
esempio.
I quadri.
Sì.
Ho portato i quadri. Li ho consegnati al Salone delle Nazioni, che era in questo spazio espositivo particolare, e poi sono ripartito, sono tornato in Italia, ecco, perché la mostra, io dovevo consegnare i quadri e poi dovevo comunque, la mostra veniva fatta, almeno l'inaugurazione era 20 giorni dopo.
Certo.
Cosa è successo? È successo che quando sono andato a Parigi per l'inaugurazione, e sono arrivato in anticipo, meno male, mi hanno detto che erano sparite tutte le 10 grafiche,
ah,
e gli altri, i dipinti sono rimasti, ma le grafiche erano sparite, me le hanno rubate, le avevano letteralmente incamerate. Io sono rimasto anche lì sconvolto, perché,
certo,
le 10 opere erano impegnative e notevoli come fattura, e avevo un amico cinese che viveva a Torino, che in combinazione è venuto alla mostra a Parigi perché aveva la parentela a Parigi. Gli ho raccontato la storia perché mi ha visto così
costernato,
triste,
certo,
non felice di essere,
certo,
in quel momento all'inaugurazione, e mi ha chiesto la motivazione. Io gli ho raccontato la storia. Tu non ci crederai, ma 10 minuti dopo sono saltate fuori tutte le opere, perché lui non so cosa abbia fatto, è entrato dentro, è andato a parlare a qualcuno
e così
è successo. Sono saltate fuori le opere che erano state buttate dietro un sofà, nascoste dietro un sofà in attesa che finisse la mostra e che qualcuno se ne sarebbe poi incamerato,
certo,
pensando che l'artista non fosse a Parigi.
E invece... Perché Invece
io a Parigi sono ritornato.
Sì. E infatti, e quindi guarda, ma che è un evento veramente singolare e speciale, insomma.
Volevano
questo...
rubarmi queste 10 opere.
Sì.
Questo qualcuno l'abbiamo invece, tentato di farlo.
Vedi, ecco, però anche queste cose che hai raccontato, c'è sempre un aspetto positivo. La neve ti ha salvato dal controllo, perché con la nevicata non erano così occupati, esatto, con le persone. Esatto. Poi questo amico invece, costernato alla tua mostra, ovviamente mancanti, sì, queste cose, tu subito l'hai chiamato, sì, e lui velocissimamente è riuscito a farti entrare di nuovo in possesso delle tue creature, perché sì, poi le opere sono creature, no?
Questo ragazzo cinese che io ho conosciuto a Torino, studiava a Torino, certo, ma era di Parigi, sì, e la cosa che mi aveva colpito, la sorella di questa persona è venuta all'inaugurazione e mi ha consegnato un mazzo di fiori enorme, che io sono rimasto stupito riceverlo. Di solito è il contrario, siamo noi che diamo un pacco di fiori a una bella ragazza.
Invece, vedi, guarda, quindi insomma.
No, invece la ragazza ha dato il mazzo di fiori a me, che era sua sorella, e io sono rimasto, ecco, abbastanza stupito anche da questo.
Quindi insomma, tu hai avuto.
Io sono rimasto molto più
molto, sì, infatti.
Ha fatto saltare fuori le
opere. Ti ha permesso, sì, di ritrovare le opere, sì,
sì. 5 minuti, 10 minuti, non di più.
Comunque, quindi, sì, immagino, e poi anche perché all'inaugurazione della tua mostra essere così costernati e dispiaciuti, amareggiati per la scomparsa, mentre invece nell'arco, vedi, di 10-15 minuti la tua vita è cambiata completamente, no? Insomma, e anche il tuo umore e tutta la tua,
diciamo,
predisposizione.
Che, effettivamente ho recuperato le mie cose che dovevano essere messe in esposizione,
certo, e poi,
però altrimenti c'erano solo 5 quadri, certo, e le grafiche.
Esattamente, ma ti ha permesso anche sia di gioire come artista per la tua mostra, sia di permettere generosamente alle persone che sono venute a vedere di poterle contemplare anche, no? Insomma, quindi anche questo è importante, perché l'artista è anche questo, no? L'artista io lo vedo come una persona generosa che condivide con gli altri le sue creature, insomma, e le sue emozioni, per cui, insomma. Allora, Plauso, noi siamo quasi arrivati alla fine, ci sarebbero ancora tante altre cose, ma se avrai tempo e voglia ti inviteremo volentieri un'altra volta. Dove ti trovano le persone? Come sanno delle tue, insomma, di tutta la tua arte e non la definisco nello specifico? Su Facebook, su un sito, come funziona?
Allora, io naturalmente ho un profilo Instagram dove posto da un po' di anni le mie opere, okay, quasi giornalmente, anche se non sono, a volte prendo dei particolari di alcuni dipinti e li evidenzio e poi successivamente li metto in toto, in visione, che insomma non sempre panoramica,
certo,
comunque.
Sì, sì.
Quindi vado a cogliere certi, sì, particolari, sì, e li metto, sì, in evidenza, quindi riesco a mettere ogni giorno qualcosa.
Complimenti,
ma
perché
realtà,
già quello è un sì, però già quello è un lavoro, insomma, tanti, postare tutti i giorni, infatti, assolutamente, sì. Quindi Instagram, poi
naturalmente ci sarebbe da fare proprio un altro incontro, perché
certo, assolutamente, no, ma adesso questa volta diamo solo un po' uno spunto dove le persone, qualche contatto dove le persone possono vedere le cose che fai, perché non abbiamo oggi, non abbiamo, insomma, lasciato aperto agli ascoltatori fare domande eccetera, ma magari ti scriveranno dei messaggi, non so, tu hai hai un tuo profilo Facebook?
Allora, io non ho un mio sito no, specifico, sì. Io sono un po' un nomade, sì, in internet, quindi sono in vari luoghi, bisogna digitare il mio nome in toto, Plauso
in toto, ecco.
Oppure si va su Instagram in Plauso e basta.
E basta, quindi,
nome,
okay, basta. Sì, quindi Facebook, quindi Instagram.
È facile da ricordare, perché, certo, uno si ricorda l'applauso.
E infatti, assolutamente.
Solo batte le mani, mi chiama, insomma.
Assolutamente, bellissimo. Allora, Plauso, veramente grazie di cuore per tutte le cose bellissime che ci hai raccontato, della possibilità di... Ci siamo stupiti tante volte oggi con te e speriamo anche i nostri ascoltatori, quindi... Se avrai tempo e voglia, sicuramente ti invitiamo di nuovo, perché qui di cose da raccontare ce ne sono ancora tantissime. E, e quindi grazie ancora. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, buona serata, e noi ci risentiamo.
Grazie a te,
e ci risentiamo il prossimo martedì. Ciao.
Radio GF, libera la tua musica.
Cambio idea di martedì. Cultura d'attualità condotta in studio da Luisello Rietti. tutti i martedì alle ore 17, solo su Radio J-App.